Questa sera noi cominciamo questa Eucaristia nella solennità dell'Immacolata Concezione, nell'auspicio che la Chiesa, che la nostra anima, che la nostra comunità e la Chiesa in generale torni ad essere una Immacolata Concezione, cioè una realtà senza sospetto verso il futuro, con una chiara interpretazione del presente, una lungimiranza rispetto ai progetti di Dio, insomma, che la Chiesa si riformuli in questo linguaggio di accoglienza e di fiducia nel volere dell'Altissimo.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, messa sposa di un uomo nella casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole essa fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? E rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te. La potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: Ecco la serva del Signore. Avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontana da lei. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo. Secondo il racconto del Genesi, quando i progenitori hanno commesso il cosiddetto peccato originale, cioè non si sono fidati del comandamento di Dio e hanno infranto una clausola del patto, del primo patto che Dio fa con l'uomo, e cioè hanno preso dell'albero di cui gli era stato detto che non ne avrebbero dovuto mangiare. La prima esperienza che hanno fatto è la nudità, e una nudità che non è frutto di non è semplicità d'animo, non è purezza di cuore, una nudità che genera vergogna, non solo vergogna tra loro, ma vergogna davanti a Dio. La vergogna davanti a Dio è la prima vittoria del maligno sulla storia dell'umanità. La vergogna davanti a Dio genera il senso di colpa che proietta su Dio un'immagine che certamente non può avere a che fare con la sua paternità, con la sua magnanimità, con la sua misericordia, insomma con nulla che lo riguardi. Eppure l'umanità è cresciuta sotto questo. In questa logica del peccato originale è cresciuta dentro il senso di inadeguatezza davanti a Dio e gli uni davanti agli altri, insomma, il principio del male è nato lì, è nato dentro una disobbedienza. Dunque, l'esperienza della nudità, questa esperienza di vergogna è legata al peccato. Ora, alla pienezza del tempo, questa logica viene ribaltata da una presenza quella che noi oggi celebriamo, così amata, così semplice, che non si vergogna davanti all'annuncio dell'angelo. Avete ascoltato? Questa stasera è la prima cosa che leggo nella nuova versione della Sacra Scrittura del 2008. Che mi piace, le altre non mi piacciono. Questa è interessante perché quando l'angelo dice a Maria non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, e le annuncia, no, che sarà madre del figlio di Dio, Maria disse all'angelo: Come avverrà questo poiché non conosco uomo? L'altra versione diceva: come è possibile questo? Bello che dica come avverrà, perché come avverrà ci fa già sentire alle orecchie, ci fa già percepire un atteggiamento che non è di sospetto, che non è un dubbio, che non è l'idea che forse, siccome l'oggetto dell'annuncio è così grande, così straordinario e così stravagante per certi versi, per una piccola donna di un posto lontano come Nazareth, sapere che lei sarà addirittura il tempio, il nuovo tempio di Israele. Certo, lei questo non lo può capire, non lo può sapere. A dire il vero, sono poche le cose che capisce delle cose che di quello che gli ha detto l'angelo. Ma che lei domandi come avverrà, ci apre il cuore. Perché se noi ci mettessimo davanti a Dio dicendo: non più, come è possibile? Io in questo momento non so sperare delle cose. Come è possibile che tu farai il bene se io davanti a me vedo solo contraddizioni e difficoltà? Come è possibile? E quando domanda a Dio come è possibile, già in qualche modo ho sospettato che il Dio della possibilità in qualche cosa sia venuto meno. Ma se io gli dicessi invece: Signore, ma come avverrà quello che tu hai pensato? È vero, io non capisco. È vero, io mi trovo in una condizione in cui non si capisce molto. E siccome dura tanto tempo, genera anche un certo dolore, una certa difficoltà. Come avverrà questo prodigio? Come si produrrà la tua volontà nonostante tutto quello che c'è intorno a noi? Ma penso che questo è qualcosa che anche voi pensate di fronte alla situazione che stiamo vivendo, la pandemia, no? Le difficoltà di relazionarci. Come avverrà la nostra liberazione? Come avverrà? E ancora, rispetto a quella che è la nostra vita, dunque l'esito della nostra natura, come avverrà il nostro incontro con te? Chi dicesse: come è possibile che noi un giorno ti vedremo dopo la morte? Come è possibile che ci sia la vita dopo la morte? Costui in qualche modo sta echeggiando gli effetti di quel peccato originale. Se invece uno con semplicità dicesse: Signore, tu fai tutto bene, hai fatto tutto bene, e un giorno anche mi aprirai gli occhi a una dimensione che io ora non so neanche immaginare, è meglio che non me la immagino. Ma come ti vedrò? Ma come avverrà che ti vedrò? Ma come avverrà che la mia natura così pesante in questo tempo diventerà così leggera e così luminosa? Allora Maria ci ha fornito una logica, ci ha fornito un modo di pensare che ci libera, lo capite? Ci libera antecedentemente a quello che poi il Figlio di Dio farà, quando morendo in croce per noi veramente ci libererà dalla morte, da ogni sospetto, da ogni dubbio, da ogni male, da ogni sofferenza. E poi ancora quel giorno in cui, venendoci incontro e specchiandoci sul nostro volto e permettendo che anche noi possiamo specchiarci nel suo, ci abbraccerà per dire: venite benedetti del Padre mio, perché avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, eccetera. Allora l'Immacolata Concezione di Maria non è più una donna vestita di bianco e celeste. L'Immacolata Concezione di Maria è una chiesa che è rivestita di fiducia, una chiesa che si stacca da tutte le cose che la tengono oppressa nelle logiche di questo mondo perverso e finalmente si dirige verso il suo Signore aspettandolo come una sposa pronta per il suo sposo. E chi è che farà questo prodigio? Lo Spirito, certamente. E come lo farà questo prodigio? Allora potrei dirlo, no? Come avverrà tutto questo? Lo vuoi sapere? Avverrà con te, avverrà con la tua fede, avverrà con la tua testimonianza, avverrà con la tua pazienza, avverrà con la tua capacità di attendere che tutto quello che Dio ha promesso finalmente si compia. Come lo chiami questo idealismo? Utopia? No, lasciale stare a quelli che non credono neanche al pancotto. Questa è la fede che si accende nella speranza ed esplode in una carità incontenibile, quel linguaggio che noi parleremo per sempre davanti a Dio. E io sono contento che Dio mi ha dato la possibilità di dire queste tre parole, insomma, poi alla fine sono sempre le stesse, chiamandomi al presbiterato 25 anni fa, perché in quel modo mi ha rivestito delle vesti della salvezza. mi ha rivestito di Gesù Cristo, rispetto a quello che io potevo pensare di essere, diventare, non so cosa, mi ha rivestito di una veste, di una identità nuova che non conoscevo, che forse temevo e che un po' manco mi piaceva. Qualcuno ha ascoltato, ma questa era una carezza. Cioè, siccome questo prete si arrabbia quando sono al telefono, lo facciamo squillare proprio il 25esimo. Sì, dicevo, questa storia imbastita in mezzo a tante difficoltà, anche perché no, come tutte le storie di tutti gli uomini del mondo, però per me è stata una veste piena d'oro, perché ha superato le mie speranze, perché ha consolato tutte le mie cose, insomma, perché mi ha fatto vivere in pienezza. E sono contento di una cosa, che 25 anni di sacerdozio io li ho cominciati qui. 25 anni di sacerdozio io li ho cominciati e vissuti con voi, con quelli che non ci sono più e con quelli che sono spariti, con tutti. E 25 anni del mio sacerdozio io li ho vissuti con lei, scoprendola gradualmente. Quella donna, quella immagine che un giorno dissi, ma questa chi è? Manco mi piaceva. Quella immagine che mi ha ricordato nel tempo che c'è una rivelazione che deve compiersi, una rivelazione che compiendosi si apre, si fa conoscere, si fa incontrare, diventa il linguaggio di tutti, diventa preghiera, devozione, non devozionismo, non le cose che c'erano una volta tanto tempo fa. Io mi sono sentito per 25 anni, terminando la celebrazione eucaristica, rivolto verso la Vergine della Rivelazione, qualche volta non riuscivo a guardarla, qualche volta non sapevo se mi guardava. Io so che c'è sempre stata, come ho cercato di esserci stato anche io. E questo è un connubio segreto tra me e lei. Tra me e lei e tra me e tutti quelli che hanno fatto la Chiesa e lei, di cui lei è madre, qui insieme a me per tutto questo tempo, con fedeltà, con tanto sostegno anche, no? Con tanto amore, tanta... Beh, sono contento di avervelo potuto raccontare in due parole. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché hai costruito la tua Chiesa sulla fede degli Apostoli, sulla loro testimonianza, ma sull'obbedienza ammirabile della Vergine Madre che tu hai scelto come luogo dell'incarnazione del Verbo. Ti chiediamo di risceglierci sempre come luogo della sua manifestazione, fino alla fine, fino al giorno in cui Egli verrà a chiamarci, per stare sempre con Lui. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Ti abbiamo chiesto di renderla immacolata, così come la pensasti fin dall'origine. Dona al Sommo Pontefice, a tutti i presbiteri, ministri, diaconi, la speranza di un tempo nuovo e la forza per poterlo accompagnare ad essere. Ti chiediamo nuovi pastori per il tuo gregge, secondo il tuo cuore, per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, se non ti abbiamo onorato in qualche modo in questo tempo della nostra vita, tu dacci la possibilità di rimediare. E a ciò che è mancato, dacci la possibilità di portare a compimento il tuo progetto di salvezza per tutti. Ti chiediamo, Padre Santo, di rafforzare la nostra speranza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, questa sera vogliamo ricordarti anche le persone che non ci sono più. Ti ricordo quelle della mia famiglia, che ho amato e che mi hanno amato, e anche quelle che non ho conosciuto, presentandoti anche le intenzioni dei defunti di questa sera. Io voglio ricordarti Laura, a un anno dalla sua morte, presenza dolce e delicata nella mia vita di questo tempo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ora ti prego per questi tuoi figli, ti prego per i miei genitori, per mamma e papà che sono qua tutti e due, perché li hai portati fino a questo momento, perché mi hai fatto godere della loro presenza necessaria, importante, irriducibile. Conservali ancora, come adesso. Ti prego anche per tutti questi tuoi figli che tu hai chiamato a questa celebrazione. Tu conosci il loro cuore, i loro pensieri, le loro debolezze e anche i loro peccati. Mettili a riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni. Da ogni maleficio guariscili e in questo tempo di calamità sostienili e rafforzali, perché non dubitino mai del tuo amore. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.